La Puta, capitolo quarto. L'autore lascia La Puta per Balne Barbi. Arrivo alla capitale, descrizione della città e dei dintorni. Suo colloquio con un gran signore dal quale è benignamente ricevuto. In codesta isola ero ben trattato, ma mi pareva di essere trascurato e un po' tenuto in dispregio. Non potevo del resto sperare di ricevere una grande stima da parte di un sovrano e di un popolo così esclusivamente appassionati per la matematica e per la musica, discipline in cui ne sapevo molto meno di loro. Ero perciò piuttosto seccato di codesti aerei isolani e, avendo già visto tutte le curiosità di La Puta, non desideravo di meglio che di andarmene. Codesta gente era valentissima, lo riconosco, in due scienze degne di ogni stima, di cui anch'io ho qualche infarinatura. Ma erano tanto assorti nelle loro speculazioni da costituire la peggiore delle compagnie, tanto che mi ero ridotto a frequentare soltanto le donne, gli artigiani, i battitori e i pagi di corte. Questi miei gusti mi attirarono un disprezzo anche maggiore. Ma d'altra parte, in due mesi che restai alla Puta, non potei avere una risposta ragionevole se non da costoro. Ormai avevo imparato benissimo la loro lingua, ma ero stanco di essere confinato in un'isola così piccola e decisi di lasciarla alla prima occasione. Vi era a corte un gran signore, favorito del sovrano, e per questo solo motivo trattato da tutti con molto rispetto, sebbene fosse ritenuto generalmente il più imbecille e ignorante dei laputiani. Costui aveva reso alla sua patria notevoli servigi, essendo dotato di grande accortezza e di pratica negli affari, non meno che di probità e di modestia. Ma aveva un orecchio così infelice per la musica che, a dire dei suoi detrattori, aveva più di una volta battuto il tempo fuori di misura. E quanto alla matematica, i suoi maestri avevano dovuto sudare quattro camicie per fargliene imparare i più elementari principi. Codesto buon signore mi trattava affabilmente e si compiaceva della mia compagnia, essendo desideroso di informarsi delle faccende d'Europa e di conoscere i costumi, le leggi, le scienze dei vari popoli da me visitati. Mi ascoltava con molta attenzione, facendomi osservazioni sensatissime a ciò che gli narravo, e non si serviva mai dei suoi battitori, sebbene per salvare le apparenze due di costoro lo seguissero alla corte e nelle visite cerimoniali, ma quando eravamo tra noi li licenziava. Io lo pregai dunque di intercedere presso il sovrano in mio favore perché mi fosse concesso di andarmene. Il re si mostrò dispiacente e me lo disse francamente. Mi fece anche qualche lusinghiera offerta che io respinsi pur dichiarandomene gratissimo. Infine dovette arrendersi alle mie preghiere. Così il 16 febbraio mi congedai da Sua Maestà dopo averne avuto un dono del valore di 200 guinee. Anche il mio protettore mi fece un regalo equivalente, aggiungendovi una lettera di raccomandazione per un suo amico di Lagado, la capitale di Balne Barbi. Essendo giunta intanto l'isola sopra una montagna, fui calato giù dalla galleria inferiore con lo stesso mezzo che avevo impiegato per salire. Trovandomi sulla terraferma di Balne Barbi, questo, come ho già detto, è il nome del dominio terrestre del re di La Puta, provai un senso di viva soddisfazione. Essendo vestito come quegli abitanti e conoscendo discretamente la lingua del paese, mi incamminai verso Lagado, la capitale, col cuore tranquillo. E avendo subito trovato la casa della persona alla quale ero indirizzato, presentai la lettera del mio protettore e fui accolto con somma cortesia. Codesto signore balnibarbese, che si chiamava Munodi, mi assegnò un bel quartierino in casa sua, dove abitai per tutto il tempo che rimasi in quel paese, e mi trattò con esemplare ospitalità. Il giorno dopo il mio arrivo, Monodi mi portò nella sua carrozza a visitare la città, che è grande come metà Londra. Ma le case mi parvero costruite in modo assai strambo e quasi cadenti. La gente, coperta di stracci, camminava per le vie con passo affrettato e aveva sguardo attonito, espressione stravolta. Usciti fuori da una porta, ci inoltrammo per 3 miglia nella campagna e vidi una grande quantità di contadini che lavoravano la terra con ogni sorta di strumenti. Ma non potei capire nulla dei loro atti. Ne appariva traccia di foraggi o di messi, sebbene il terreno sembrasse fertilissimo. Domandai al mio cicerone il perché di tante teste, di tante braccia, si intensamente occupate in città e in campagna, dato che nessun effetto traspariva della loro attività. Perché non avevo mai visto terreni così male coltivati, case così rovinate e cadenti, e gente così miserabile negli abiti e smunta nell'aspetto. Il signor Monodi era un nobile di prima classe e altra volta era stato governatore di Lagado per molti anni, ma gli intrighi dei ministri l'avevano fatto deporre come incapace. Il re tuttavia lo trattava con benevolenza, apprezzando le sue buone intenzioni alle quali non corrispondeva la ristretta intelligenza. Alle mie franche domande, egli rispose soltanto che non potevo ancora giudicare quel paese in cui mi trovavo da troppo poco tempo. Aggiunse che ogni popolo ha i propri costumi e mi contentò insomma con qualche frase delle solite. Però appena fummo tornati al suo palazzo, mi domandò quale impressione mi faceva la sua residenza, quali stramberie vi trovavo, quali difetti potevo osservare nei costumi e nel contegno dei suoi famigli. La domanda mi parve superflua perché in casa sua tutto spirava ricchezza, ordine e buon gusto. Gli risposi che la sua grandezza, i suoi mezzi, il suo giudizio gli avevano impedito di cadere nei difetti in cui la miseria o la pazzia avevano trascinato gli altri. E avendomi egli detto che sarebbe stato opportuno ritornare sull'argomento quando avessi visitato anche la sua residenza di campagna, posta a 20 miglia da Lagado, mi affrettai a mettermi a sua disposizione. Così, la mattina seguente, partimmo. Durante il viaggio, Sua Eccellenza mi spiegò i diversi metodi impiegati dai contadini per coltivare le loro terre, ma non potei comprenderne i vantaggi, perché, tranne in qualche rara parte, non m'era riuscito di vedere un filo d'erba né una spiga di grano. A un tratto, dopo 3 ore di strada, la scena cambiò totalmente e la campagna diventò bellissima. Le case dei mezzadri erano più frequenti e ottimamente costruite. I campi cintati comprendevano vigneti, prati e piantagioni di frumento, così belle come non ricordavo d'averne mai veduto. Monodi, che mi scrutava in volto, disse sospirando che lì cominciavano i suoi possedimenti e che l'aspetto della campagna non sarebbe più cambiato fino alla sua villa. Confessò che i suoi concittadini lo schernivano e disprezzavano, perché non sapeva fare i suoi interessi, dava un cattivo esempio, che d'altra parte veniva seguito soltanto da pochi vecchi ostinati e rammolliti come lui. Così giungemmo alla villa, che mi parve un magnifico fabbricato, eretto secondo le migliori regole dell'antica architettura. Fontane, giardini, viali, boschetti, strade, tutto era disposto con raziocinio e buon gusto, sicché dovetti farne i più incondizionati elogi. Ma Sua Eccellenza non sembrò gradirli troppo, e quando dopo pranzo restammo soli, mi disse con aria triste che quanto prima avrebbe dovuto buttar giù il palazzo di città e la villa per ricostruirle secondo la moda e distruggere tutte le piantagioni per rifarle sul tipo moderno, costringendo anche i suoi fattori a fare lo stesso. Altrimenti sarebbe passato per un individuo ostinato, ignorante, strambo e fantastico e avrebbe corso il pericolo di accrescere il malumore del re verso di lui. Io ne feci le grandi meraviglie. Allora il buon uomo mi confidò alcuni particolari che, disse, non potevo aver saputo durante il mio soggiorno alla corte, perché quella gente lassù era troppo assorta nelle proprie speculazioni per accorgersi di quanto accadeva giù in basso. Ecco presso a poco quale fu il suo racconto. 40 anni prima, alcuni personaggi di Lagado erano andati alla Puta per affari o per divertimento, e dopo esservi rimasti 5 mesi, ridiscesero con un'infarinatura di matematica e una gran dose di spiriti volatili incorporati in quell'aerea regione. Codesti messeri, dopo il loro ritorno, avevano cominciato a criticare tutto quanto si faceva nel paese e avevano deciso di ricostruire su nuove basi tanto le arti quanto le scienze. A questo fine si fecero rilasciare un decreto per la creazione di un'accademia di ingegneri a Lagado. Presto la mania delle accademie si diffuse talmente che ogni cittadino del regno volle avere la sua. In codesti collegi gli scienziati avevano scoperto un gran numero di nuovi metodi per l'architettura e l'agricoltura e nuovi strumenti e utensili per tutti i mestieri, per mezzo dei quali un uomo solo poteva innalzare un palazzo così solido da sfidare i secoli, senza mai richiedere alcun restauro. I prodotti della terra dovevano, in virtù dei loro ritrovati, nascere in tutte le stagioni, 100 volte più grossi dei soliti. Insomma, essi concepirono non so quanti meravigliosi disegni. Ci fu però un piccolo inconveniente, che neppure uno di codesti disegni era giunto fino allora alla necessaria perfezione, sicché in poco tempo tutta la campagna fu rovinata, le case caddero a pezzi e il popolo restò senza vesti e senza cibo. Ma lungi dallo scoraggiarsi, codesti scienziati si ostinavano sempre più nelle loro ricerche. Non si sapeva se spinti dalla speranza o dalla disperazione. Ma il signor Munodi non era uno spirito intraprendente, sicché aveva cercato di tirare avanti coi vecchi sistemi, vivendo nelle case fabbricate dai suoi antenati e facendo ciò che si era sempre fatto senza nulla cambiare. E alcune altre persone di nobile condizione avevano fatto come lui. Essi però erano malvisti e disprezzati, come nemici delle arti e delle scienze, e come cattivi cittadini, più amanti del proprio comodo e del dolce far niente che del benessere del paese. Sua Eccellenza concluse col dire che non voleva privarmi ancora del piacere di visitare la grande accademia. Soltanto desiderava che prima osservassi una grande fabbrica rovinata sul fianco della montagna, a 1/2 miglio dalla sua villa, e nel frattempo me ne raccontò la storia. Egli possedeva tempo addietro un mulino che veniva mosso dalla corrente di un grosso fiume e che serviva alla sua famiglia oltre a molti suoi dipendenti. Orbene, 7 anni prima un gruppo di ingegneri gli aveva proposto di demolire quel mulino per fabbricarne un altro sul fianco del monte, in cima al quale avrebbero costruito un grande serbatoio donde l'acqua sarebbe stata facilmente condotta giù per mezzo di tubi e di altri meccanismi. Il vento che soffiava lassù avrebbe agitato l'acqua, rendendola più scorrevole, sicché facendola scendere dal monte, il suo peso avrebbe fatto girare il molino con la metà del volume che era necessario per muovere il molino stesso in pianura. Molti amici si fecero attorno a Munodi per persuaderlo ad adottare questo sistema ed egli cedette, anche perché si era accorto dell'antipatia procuratasi a corte per la sua ripugnanza alle novità. Fece lavorare 100 operai per ben 2 anni, ma l'impresa non riuscì e gli ingegneri costruttori se la cavarono addossando a lui tutta la colpa. Da quel giorno essi non avevano fatto altro che burlarsi di lui e avevano persuaso molte altre persone a ripetere il tentativo, con la stessa sicurezza prima e la stessa delusione poi. Qualche giorno dopo questo colloquio tornammo in città E Munodi, sapendo di non essere visto di buon occhio all'Accademia, mi diede una guida perché mi accompagnasse in quella visita. Egli sembrava credermi un grande ammiratore di novità, uno spirito curioso e credulone. Né forse aveva torto, in fondo, perché anch'io da giovane avevo fatto ogni sorta di disegni fantastici e di sogni assurdi.